Un'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola deserta e sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Oggi, questa domenica di luglio, concludiamo la stagione, questa stagione dell'isola deserta, che dalla prossima settimana andrà in replica per tornare la seconda settimana di settembre. E siamo qui con la nuova direttrice artistica delle giornate degli autori della Biennale di Venezia, Gaia Furrer. Buongiorno Gaia Furrer.
Buongiorno.
Gaia Furrer, come si diventa direttrice artistica delle giornate degli autori della Biennale di Venezia?
Nel mio caso, dopo una lunghissima gavetta, perché ho lavorato alle giornate degli autori dalla prima edizione del festival, per cui da 16 anni, per cui nel mio caso devo dire dopo una lunga gavetta.
Cosa ci fa una romana a Venezia, anche se ci sta da 16 anni?
Il direttore, il delegato generale delle giornate degli autori e ex direttore artistico, ma che rimane tuttora il delegato generale, è veneziano. L'attuale presidente della Biennale è veneziano, per cui diciamo che è molto ben coperta la mostra da veneziani. E io non sono una romana, sono una toscana, sono nata a Barga, in provincia di Lucca, ma ho studiato e cresciuto a Roma, e ho conosciuto questo veneziano che è Giorgio Cosetti, che ha fatto tante cose nel corso della sua vita. Una delle quelle che mi ha visto insomma protagonista insieme a lui è la creazione, la nascita di questa sezione parallela alla mostra del cinema che si chiama Giornate degli Autori.
Gaia Furrer, quando lei è stata nominata su tutti i giornali mondiali, anche su Variety, è stata calcata la notizia del fatto che lei fosse una donna, perché non ci sono mai state direttrici di sezione donne alla Biennale Cinema?
Beh, le giornate degli autori no, perché hanno avuto vita breve, per cui hanno avuto soltanto Giorgio Cosetti e Fabio Ferzetti come direttori. Però effettivamente né alla settimana della critica né alla direzione della mostra del cinema c'è mai stata una donna. Per cui in altri festival di cinema in Italia sì, però a Venezia no.
Come nasce, quando nasce e se è una passione quella sua per il cinema?
Certo che è una passione, e è una passione che non era una passione esclusiva da ragazzina, perché la passione per i libri era sinceramente altrettanto pronunciata che quella per i film, per cui la passione è nata in un modo casuale, familiare. Ho un papà e una mamma cinefili, ho avuto la fortuna di avere un professore al liceo che era un gran cinefilo ed è il primo che mi ha fatto scoprire Rossellini e Renoir a 14-15 anni, per cui sono stata aiutata dalle persone che ho incontrato ad imbattermi nella passione per il cinema. Però poi che il fatto che questa passione sia diventata un lavoro è stata una serie di casualità. Studiavo all'università, studiavo lettere e poi una serie di incontri mi hanno portato in quella direzione.
Quanti festival ha assistito nella sua vita? Quanto le è servito assistere a dei festival per il lavoro che ha fatto prima come responsabile della programmazione e per il lavoro che farà da quest'anno in poi?
Ho assistito a tanti festival in Italia, a tanti festival all'estero. Mi è servito e mi serve tanto. Prima ancora che questo diventasse il mio lavoro, mi è servito per coltivare la passione per il cinema e per incontrare persone che poi sono diventate i miei amici. Ho incontrato tanti amici ai festival del cinema, che è tanto importante quanto incontrare film. Uno dei primi festival da cinefila ancora appunto da universitaria è stato il Festival di Torino, che è stato un mio grande amore di festival, dove grazie alle bellissime retrospettive di Torino ho davvero scoperto e visto in sala in 35 mm tanti capolavori. Poi adesso i festival sono festival da Cannes e a festival più piccoli dove vado per lavoro, per cui diciamo che per quanto non si spegne la fiamma, diciamo, della cinefila e della spettatrice, poi comunque sono festival dove soprattutto andiamo per lavorare, per incontri di lavoro, insomma, li vivo in tutt'altro modo.
Qual è, se c'è, la funzione dei festival per il cinema e per gli autori e anche per gli spettatori?
C'è ancora, credo che ci sia ancora, cioè no, sono convinta che ci sia ancora, se no non farei questo lavoro. Ed è questa, allora, è quella di far conoscere film che avrebbero difficoltà ad essere visti da un ampio numero di persone, di portarli invece alla luce, di farli vivere, di far conoscere nuovi autori, di far conoscere nuove cinematografie di nuovi paesi. Cioè i festival hanno scoperto registi che l'anno scorso noi abbiamo avuto una regista dal Laos, che è la prima regista donna che ha mai fatto un film nel Laos, per cui non credo che se un festival non l'avesse aiutata a portare avanti il suo lavoro e a farlo conoscere a tutti, e che poi ha avuto recensioni ovunque, sarebbe stato difficile per un italiano riconoscere il suo lavoro, per cui servono ancora molto.
Siamo qui questa domenica mattina sull'Isola Deserta con Gaia Furrer, la nuova direttrice artistica delle Giornate degli Autori, ruolo che è stato ricoperto con gloria e con passione da Giorgio Gosetti fino allo scorso anno. Gaia Furrer, che libro ha portato per noi sull'Isola Deserta?
Io ho portato Lessico familiare di Natalia Levi Ginsburg.
Quando ha letto per la prima volta Lessico familiare?
A 15 anni io ho portato tutte, perché io sono malinconica e nostalgica, per cui tutte le mie scelte sono legate al passato. Io la prima volta che ho incontrato la Ginsburg è stata al suo funerale, perché la mia professoressa di greco e latino del liceo classico, che era una poetessa, Gabriella Leto, professoressa del triennio, sarà stato quindi 91 forse, Gabriella Leto una mattina ci disse: oggi io vi porto al funerale di una grande scrittrice, e ci portò in una chiesa che mi sembra di ricordare fosse Campo dei Fiori, Piazza Navona, direi Campo dei Fiori, e io non avevo idea di chi fosse Natalia Ginsburg, ma era l'inizio della scuola, era settembre, era ottobre, per cui insomma eravamo affascinati da questa professoressa poetessa. E arrivammo con tutti i miei compagni di classe, arrivammo in chiesa dove assistemmo al funerale di questa sconosciuta Natalia Ginsburg. E poi lì c'erano, l'ho scoperto dopo, c'era Nilde Iotti, c'era Einaudi, c'era il mondo, e noi eravamo lì, questi quindicenni del liceo classico, tutti lì per Natalia Ginsburg. Per cui poi io tornai a casa e mi feci comprare da mamma il primo libro della Ginsburg, e non credo che fu Lessico familiare, forse fu Le piccole vie, non mi ricordo qual è stato il primo che ho letto, e ne potrei, ora ho detto Lessico familiare, ma avrei potuto dire Mai devi domandarmi, Le piccole virtù. È stata una casa per me la Ginsburg, non la leggo da tanto, per cui farei fatica a ricordarmi adesso esattamente anche, però è una scrittrice che mi sembra una, tra l'altro all'età di mia nonna, è una scrittrice che mi potrebbe essere nonna, che mi è familiare, è un lessico, è ebrea come era la mia nonna materna, ci sono tante cose della sua vita, del suo modo di parlare, dei suoi racconti che mi sono sempre stati molto familiari. E poi per una quindicenne leggere un suo libro era un tuffo in un mondo autobiografico che era fascinosissimo, per cui cioè, erano tutti nomi che evocavano altro, no? Da Leone Ginsburg a Pavese, Einaudi, Olivetti, che era il marito della sorella, Turati, che si era rifugiato a casa della Ginsburg, che il padre l'aveva fatto rifugiare durante la... Per cui insomma io amo molto le biografie e le autobiografie, e diciamo che la vita della Ginsburg e di tutti i satelliti che la circondavano per me è stato sempre molto appassionante.
Natalia Ginzburg è una scrittrice molto amata anche a Radio 3, i suoi libri sono stati letti ad alta voce da grandi attori italiani. Ricordo benissimo che la prima volta che ho letto Lessico familiare mi era rimasto impresso, come forse rimane a molti, quest'idea che la famiglia, che uno possa riconoscere un proprio familiare anche al buio in una grotta, credo che dica esattamente, solo perché qualcuno pronuncia una parola. Quindi immediatamente dava la familiarità come un linguaggio condiviso. Me la ricordo ancora con molta emozione.
Anche perché ce l'abbiamo tutte delle parole, no? Io ce l'ho delle parole, cioè ci sono delle parole che si dicono nella propria famiglia e basta. Lei però con queste parole ci faceva delle poesie.
Non credo ci fosse tabù quando Natalia Ginzburg aveva scritto appunto Lessico familiare, ma ho pensato sempre che se qualcuno avesse giocato a tabù in casa Ginzburg non si sarebbe potuto giocare, perché tutti sapevano immediatamente cosa significava una parola e quale concetto riportava.
Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava «Non fate malagrazie!». Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava «Non leccate i piatti! Non fate sbrodeghezzi! Non fate potacci!». Sbrodeghezzi e potacci erano, per mio padre, anche i quadri moderni, che non poteva soffrire. Diceva «Voi altri non sapete stare a tavola? Non siete gente da portare nei loghi?». E diceva «Voi altri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d'hôte in Inghilterra vi manderebbero subito via!». Aveva dell'Inghilterra la più alta stima. Trovava che era nel mondo il più grande esempio di civiltà. Soleva commentare a pranzo le persone che aveva visto nella giornata. Era molto severo nei suoi giudizi e dava dello stupido a tutti. Uno stupido era per lui un sempio.
Dunque Gaia Furrer, Lessico familiare e in realtà Natalia Ginzburg in sé. E sì. Che musica ha portato?
Posso portare una compilation? Rimango sempre nel concetto di casa, perché visto che per me sarebbe una tortura star da sola sull'isola deserta e visto che parlare ora con lei è una forma di analisi, di psicanalisi, rimanendo quindi nel passato, avendo bisogno di amici, perché sono una persona che ha bisogno dei suoi amici, avendo bisogno di amici io vorrei i cantanti italiani che mi sono amici. E quindi porterei un bella mista che comprende Battisti, Battiato, Pino Daniele, assolutamente, Lucio Dalla, Ciampi, Tenco e le donne, almeno Mina e Lavanoni. Ecco, io se avessi 20 pezzi, dove ce ne sono almeno uno o due di ognuno di questi cantanti, sarei molto contenta.
Vorrei che fosse amore quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Vorrei poterti dire che t'amo da morire, perché soltanto questo che desideri da me.
Gaia Furrer, questo è il terzo anno che Concettina Flaccavento componiamo, intervistiamo, facciamo quest'isola deserta e nessuno aveva mai portato una compilation. Quindi vorrei chiederle quanto è anni 90 portare una compilation?
Penso che mentre dicevo compilation ho detto Dio mio, ma non so da quanto tempo non dico compilation, molto demodé forse dire compilation. Io ai miei amici regalavo a Natale, compleanno, ero famosa perché regalavo queste miste, Mista Gaia. Mista Gaia, io regalavo le Miste Gaia che erano delle cassette, le musicassette prima e poi i CD dopo, dove facevo delle compilation, per cui sono una da compilation.
Gaia Furrer, vorrei capire anche se lei a questo punto ha portato i cantanti italiani anche per cantarseli sull'isola. Lei canta dietro a queste canzoni?
Certo. Assolutamente, le so tutte a memoria, non ho un gran talento, Canoro, i miei amici per i miei 40 anni, ormai passati da un po', ma per i miei 40 anni mi regalarono, impietositi dalla mia voglia di cantare ma incapacità, delle lezioni di canto, li porterei soprattutto per cantare insieme a loro.
Dalla sua cella lui vedeva solo mare. Casa bianca in mezzo al blu, una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza e una follia, e sognò la libertà, e sognò di andare via, 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 e un anello di silenzi come sono lunghi gli anni, parole dolci che si immagino.
Siamo qui questa domenica mattina sull'isola deserta con Gaia Furrer, la nuova direttrice delle giornate degli autori del Festival del Cinema di Venezia, che ha portato con sé per adesso Lessico familiare di Natalia Ginzburg e una compilation di autori italiani, tra cui diciamo spiccano Dalla, Ciampi, Lavanoni, Battisti, Battiato. Si ricorda quando ha cominciato ad ascoltare questa musica?
Dalla è stato un grande amore di mia mamma. Quindi Dalla sì, l'ho iniziato ad ascoltare intorno agli 8-9 anni. Con la prima paghetta ho comprato a mamma un disco di Fausto Leali a Porta Portese. Per cui forse Fausto Leali, ma non lo metterei nella compilation con tutto il rispetto, ma visto che dobbiamo stringere, non lo metterei. E dopo Fausto Leali le regalai Lucio Dalla, che sentiva già, per cui non so perché gliel'ho regalato, perché certo già ce l'aveva. Per cui Dalla è stato il primo tra tutti loro. Poi Battisti, i miei 14-15 anni, mi addormentavo proprio con Walkman con Battisti. Battiato è arrivato dopo ed è stato ed è un grandissimo amore. Pino Daniele, 16-17 anni, insomma sono tutti gli amori dell'adolescenza, però che hanno Ciampi e Tenco sono arrivati dopo.
Quindi lei, dopo aver detto compilation, che è una parola, è un'azione anni 90, ha detto anche Walkman. Gaia Furrer, a questo punto, vista questa sua tensione, tendenza e abilità alla selezione, d'altronde faceva le selezioni già prima di diventare la direttrice delle giornate degli autori, faceva appunto le miste, le chiedo che film ha portato per noi quest'oggi sull'isola deserta.
Ovviamente rimaniamo anni 80 e 90 anche così, perché le selezioni devono sempre essere, come dire, un affresco dove ci deve essere un senso, per cui non posso adesso di colpo dire un film del 2018. Ecco, per cui ho portato E.T. di Spielberg. Ho portato E.T. perché era impossibile per me scegliere un film. È il mio film del cuore? No, è anche uno dei miei film del cuore. Ho portato il film E.T. perché è il primo film che ho visto al cinema ed è l'unico vero. È un film che amo, è un film che ama mio figlio, per cui mi ricorderebbe mio figlio, è un film che mi fa piangere, è un film che sull'amicizia, sull'amore, sul diverso, ma è soprattutto il primo film che ho visto a Roma, trasferita da pochissimi anni a Roma con mia mamma, e la prima volta che sono entrata in una sala senza sapere che poi la sala sarebbe stata la mia vita.
Furrer, se qualcuno oggi tra gli ascoltatori dell'Isola Deserta non avesse ancora visto E.T., lei da dove comincerebbe a raccontare questo capolavoro di Spielberg?
Non ci posso credere che qualcuno non abbia visto ancora E.T. Per cui innanzitutto vorrei conoscere chi non ha visto ancora E.T. E sarei felice per lui o per lei, perché la gioia di poter rivedere E.T. per la prima volta in questi anni deve essere incredibile. Racconterei delle immagini, racconterei i ragazzi che vanno in bicicletta e poi volano, racconterei ovviamente il dito di E.T. telefono casa, racconterei dello strazio di vedere un essere che ami in ospedale non sapendo se ce la fa o non ce la fa. Racconterei la solidarietà dell'amicizia, non racconterei la storia, è un'esperienza. E.T.
Che cos'è questa stronzata?
E.T. telefono casa.
Oh mio Dio, questo parla.
Casa.
E.T. telefono casa.
E.T. telefono casa.
E loro verranno giù.
Casa. Casa.
Gaia Furrer, ma si può piangere al cinema?
Certo, si può, si deve piangere al cinema. Anzi, credo che ho tanti amici che piangono al cinema e non piangono nella vita reale.
Italo Calvino diceva che i libri non dovrebbero né far ridere né far piangere. E i film?
I film non devono, ma possono far ridere, possono far piangere, hanno la facoltà sia di far ridere che di far piangere.
Gaia Furrer ci ha detto che il primo film che ha visto al cinema è stato E.T. da spettatrice. Le chiedo se si ricorda qual è stato il primo film che ha visto, dovendolo non solo guardare ma anche scegliere in qualche modo, selezionare.
Il primo film che ho visto per le giornate degli autori, ancora non con una carica da selezionatrice, ma aiutavo Giorgio Cosetti, è stato Crazy di Jean-Marc Vallée. È un film che ha spopolato davvero, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, e che ha lanciato un regista molto interessante.
Quest'anno lei comincia la sua direzione in un anno estremamente complicato, perché siamo stati tutti quanti chiusi in casa per 3 mesi e tutti quanti siamo stati intrattenuti, abbiamo deciso di lasciarci intrattenere da film che passavano su piattaforme come Netflix o come Amazon o come anche piattaforme anche come RaiPlay. Queste piattaforme aiutano il cinema, vanno a detrimento del cinema, sono in competizione o sono un'altra cosa? Come funziona? Secondo lei il cinema ha ancora uno spazio nel cuore e nel tempo delle persone?
Secondo me il cinema in sala ha ancora spazio, e anzi proprio in questo periodo di chiusura l'abbiamo sentito enormemente, perché per quanto le piattaforme abbiano avuto un'importanza e hanno e continuano ad avere una grande importanza, e certo la sala è un'altra cosa, sono due cose diverse, due esperienze diverse, che è giusto che ci siano entrambe, mai come in questo momento, in questo periodo di fine lockdown, speriamo fine lockdown, abbiamo credo in molti sentito la nostalgia della sala cinematografica, che è un'esperienza. Quando parlo di E.T. e della sala è per parlare non tanto appunto di E.T. ma dell'esperienza sala, e l'esperienza sala è una cosa che non credo, se ti piace farla e se la ami, vuol dire è un odore, è stare vicino a uno sconosciuto, è i popcorn, prima era il primo e il secondo tempo, adesso non c'è, però è la pubblicità all'inizio, è i titoli di coda alla fine, tutta questa cosa chiaramente la piattaforma non te la dà, te la dà altra, ti dà la facilità, ti dà la comodità di stare a casa tua, però appunto la dittatura dell'orario e quel tempo che ti dà la storia del cinema è chiaramente la piattaforma, ti dà una libertà totale, no? Una gestione del tempo e dello spazio totalmente indipendente, autonoma, però toglie anche tanto all'esperienza.
Gaia Furrer, se dovesse farsi un augurio, quale sarebbe per questa sua prima direzione? Se non fosse lei, se ci fosse un'altra donna o un altro uomo o un'altra persona, indipendentemente dal genere, che avesse preso questa carica quest'anno, che augurio gli farebbe o le farebbe?
Di divertirmi.
Ringraziamo Gaia Furrer per essere stata con noi questa domenica mattina sull'Isola Deserta. L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10.15, sempre su Radio 3, in replica fino alla seconda settimana di settembre. Una buona domenica e una buona estate da Chiara Valerio.
La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio, regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Strade grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo.